Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Un'azione autolesionista, così il primo ministro australiano Anthony Albanese ha descritto l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di raddoppiare i dazi per l'importazione di acciaio e alluminio. Trump è tornato quindi su uno dei suoi cavalli di battaglia in un momento in cui i piani per un cessate il fuoco a Gaza, basati sull'accordo proposto e negoziato dagli Stati Uniti, sembrano naufragare. Di questo e altro parliamo oggi con l'esperto di questioni legate agli Stati Uniti, il giornalista ed ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e grazie per essere qui con noi oggi.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, partiamo da Gaza. Ieri è arrivata la risposta di Hamas all'accordo stilato dagli Stati Uniti, già accettato da Israele, risposta che l'inviato speciale Steve Witkoff ha bollato come inaccettabile. Come mai e quali sono i prossimi passi?
Beh, passi in corso, in atto in queste ore, mentre ci parliamo. È vero che in questo momento è notte fonda in Medio Oriente, ma sembra che proprio Hamas abbia fatto un passo nelle ultime ore per riaprire la trattativa. In realtà la risposta di Hamas non era, a ben vedere, una risposta negativa, ma era una risposta condizionata, cioè poneva condizioni al contorno rispetto alle indicazioni date dagli Stati Uniti. In particolare, gli Stati Uniti proponevano ad Hamas una tregua di 60 giorni in cambio del rilascio subito di un certo numero di ostaggi ancora vivi e di un certo numero di ostaggi già deceduti. La controproposta di Hamas sostanzialmente era: tregua va bene, ostaggi va bene come numero complessivo, ma una parte adesso e una parte successivamente. Questo per mettersi al riparo dal rischio che, una volta recuperati gli ostaggi, attuato cioè la parte di suo interesse dell'accordo, Israele riprendesse i combattimenti. Non è che non sia già successo, perché ricordiamo che intorno alla fine di marzo, dopo due mesi di tregua, che dovevano essere seguiti da una seconda fase della tregua concordata, Israele ha ripreso i combattimenti a Gaza. Quindi le trattative sono ancora in corso. Sappiamo che le trattative medio orientali sono sempre molto faticose, molto minuziose. Quando una delle parti in causa dice sì, l'altra tende a frenare. Comunque vedremo se ci saranno sviluppi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in genere si vuole sempre ottimista, pensa sempre o dice sempre che le cose sono a un passo dal concludersi. Aveva detto nel fine settimana che un accordo era imminente, poi il suo inviato in Medio Oriente, Witkoff, ha frenato le aspettative. C'è stata questa risposta di Hamas, una riapertura delle trattative di Hamas. Qualcosa può succedere nelle prossime ore, mentre però quello che è sicuro e che a Gaza ogni giorno decine di persone continuano a essere ammazzate dalle operazioni militari israeliane e centinaia di migliaia di persone vivono in condizioni di precarietà e in carenza di cibo a sufficienza e di medicinali a sufficienza.
Nella risposta di Hamas avevo letto con curiosità che una delle condizioni dell'accordo, quando ci sarà, e questo Hamas non lo ha contestato, è che sia proprio Trump ad annunciare ufficialmente l'avvenuto accordo. Ecco, perché questa clausola, secondo te?
Effettivamente è una clausola curiosa, non l'avevo citata, ma tu hai fatto bene a ricordarla. Secondo me è un segno, è una clamorosa dichiarazione pubblica di sfiducia di Hamas nei confronti di Netanyahu. Se lo dice Netanyahu non ci fidiamo, che lo dicano gli Stati Uniti, che lo dicano la potenza garante. Non che Trump sia la bocca della verità, lo sappiamo che non sempre, come dire, mantiene la barra sulla parola data, però evidentemente Trump e gli Stati Uniti sono giudicati da Hamas più affidabili che non Netanyahu.
E a livello internazionale la pressione su Israele sembra montare. Per qualche momento anche a Trump sono sfuggite nei giorni scorsi parole di impazienza verso l'alleato Netanyahu. È possibile che anche gli Stati Uniti si uniscano al coro di voci critiche che si sta facendo sempre più ampio, con parole per esempio che abbiamo ascoltato molto dure, arrivate tra gli altri dal primo ministro australiano, albanese e anche dal presidente Mattarella?
Guarda, in Europa e in altre parti del mondo occidentale l'insofferenza nei confronti dei comportamenti israeliani sta indubbiamente crescendo. Negli Stati Uniti le riserve dell'amministrazione Trump sono maggiori di prima, ma mi sembra che siamo ancora lontani da prese di posizioni critiche pubbliche nei confronti di Netanyahu, al di là di battute che Trump riserva talora ai suoi interlocutori internazionali nelle ultime ore, per esempio nei confronti sia di Putin che di Zelensky, è stato volta a volta ironico e mordente, però non mi pare che gli Stati Uniti di Trump siano al momento prossimi a scaricare Netanyahu. Possono essere critici nei confronti di alcune scelte di Netanyahu, hanno dimostrato di poter persino negoziare con Hamas senza Netanyahu, è stato il caso dell'accordo per la liberazione dell'ultimo ostaggio israelo-americano, ma se volessero davvero fermare Israele nella sua azione militare nella striscia di Gaza, basterebbero che sospendessero gli aiuti militari e non mi pare che siano sul punto di farlo.
Noi siamo in collegamento con il giornalista ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Giampiero, andiamo al capitolo dazi. Ora Trump non lascia ma raddoppia e dal 25% si dovrebbe nelle sue intenzioni passare al 50% perlomeno su acciaio e alluminio. Come è stato accolto questo ennesimo annuncio?
Allora, siamo, come ben dici tu, all'ennesimo annuncio. Non so quanti se ne contino, ma sono decine di annunci sui dazi fatti, rimangiati, rilanciati, rinviati, tregue, rotte, riprese, negoziati, non condotti a termine, ma annunciati come successi, nell'esempio più lampante è quello con la Cina. Quindi, se mi chiedi come è stato preso, ti devo dire che dalla platea cui Trump l'ha fatto, che erano gli operai siderurgici della US Steel di Pittsburgh in Pennsylvania, è stato accolto trionfalmente, perché queste brave persone, lavoratori in un settore in difficoltà e in un settore dove il lavoro è pesantissimo, probabilmente pensano e sperano che i dazi restituiscano loro e alla loro azienda maggiore stabilità e maggiore forza. Probabilmente non sarà così, del resto la US Steel, cioè la loro azienda, è stata appena in qualche misura comprata dalla Nippon Steel, cioè dalla più grande azienda siderurgica giapponese, ma loro sono stati contenti e hanno accolto l'annuncio del Presidente in modo trionfale. Senz'altro la reazione dei mercati, delle borse, la reazione degli imprenditori del settore, la reazione degli imprenditori dell'automobile, per i quali l'acciaio è una materia prima essenziale, sono stati molto più freddi, ma nel contempo non si sa se questo sarà davvero vero. Devono entrare in vigore il 5 giugno e Trump ci ha abituato a colpi di scena con molti meno giorni a disposizione, quindi vediamo cosa succede nelle prossime 72 ore.
Concludiamo ora con il cosiddetto Shangri-La Dialogue che si è tenuto nei giorni scorsi a Singapore, in cui ogni anno ministri della difesa e altri leader politici e militari si ritrovano per discutere la sicurezza nel continente asiatico. C'era il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, che ha dichiarato che la regione rimane una priorità strategica per Washington a causa di quelle che ha descritto come minacce in rapida crescita da parte di Pechino. L'Australia ha accolto con favore l'interesse degli Stati Uniti, dalla Cina invece si è parlato di accuse infondate. Qual è quindi l'impegno, l'interesse degli Stati Uniti in quest'area e perché anche qui c'è stato un appello da parte di Hegseth per un aumento nelle spese della difesa in maniera simile a quello che sta avvenendo nella NATO?
Sì, Hegseth, devo dire, ha fatto un discorso che la diplomazia cinese ha giudicato incendiario, ma in qualche misura mi sento di condividere il giudizio, perché è andato ad appiccare un incendio dove sì, c'è tensione, ci sono arbusti che possono bruciare per autocombustione, ma non c'era ancora un incendio, soprattutto non c'era e non c'è, fortunatamente, un incendio militare come lui ha dato l'impressione che ci sia. E poi ha anche detto delle cose in puro stile trumpiano che sono semplicemente non vere. Ha detto: dobbiamo spendere anche qui nel Pacifico il 5% del PIL per la difesa, come facciamo alla NATO? Ma alla NATO non lo facciamo per niente, alla NATO, già che ci va già bene se siamo al 2%, che è l'accordo esistente. Sappiamo che gli Stati Uniti vorranno venire al vertice di Londra il prossimo mese a proporre forse il 5%, però non è un dato di fatto, lui l'ha venduto come un dato di fatto. Del resto Exet non stupisce per, come dire, il carattere a volte apparentemente improvvisato di certe sue dichiarazioni. Ciò detto, evidentemente il rapporto con la Cina, questo lo sapevamo, e il confronto con la Cina, quindi non il rapporto di cooperazione, ma il rapporto di confronto con la Cina degli Stati Uniti di Trump e per Trump molto importante. Exet è un fedelissimo di Trump, che l'ha voluto lì a dispetto del suo curriculum e a dispetto della sua mancanza di qualifiche per il posto che occupa, e quindi ha interpretato nel suo settore, quello della difesa, la priorità che Trump sta esercitando o sta portando avanti nei confronti della Cina nel settore commerciale.
Grazie davvero quindi a Giampiero Gramaglia, è tutto per oggi. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie a te Massimiliano, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.